Vi invito a immaginare di fare una vacanza su una nave di lusso. Immaginatelo per un momento, ok? La nave naviga tranquillamente in acque calde, a bordo c'è la solita attività nelle varie aree della nave, alcuni stanno sdraiati a bordo vicino alla piscina. Altri fanno sport, altri sono seduti al cinema, perché in una nave di lusso c'è tutto. Oppure magari stanno mangiando in uno dei tanti ristoranti. All'improvviso arriva l'annuncio: la nave, la nostra nave è gravemente danneggiata e affonderà tra pochi minuti. Le scialuppe di salvataggio sono già in acqua. Ci sono alcuni che corrono immediatamente e saltano in acqua. Altri rimangono semplicemente seduti, ridono degli altri e credono sia un brutto scherzo. Altri ancora restano indecisi, non sanno cosa fare. Chiedono ad alcuni cosa stia succedendo, ma non ottengono nessuna chiarezza. Non rimangono seduti, ma nemmeno si muovono. Se tutto fosse davvero solo uno scherzo crudele, allora quelli che sono corsi via e si sono gettati in acqua sarebbero, in verità, i più miseri e stupidi di cui con il tempo ci si prenderebbe gioco. E si riderebbe anche di queste persone. Allora qui abbiamo visto diversi comportamenti di persone. Quelli che stanno seduti, tranquilli, è solo uno scherzo. Altri che in verità sono tirati un po' di qua, un po' di là, non sanno cosa fare, sono nel dubbio, indecisi. Altri invece prendono sul serio quello che è stato annunciato. Si gettano in acqua per raggiungere le scialuppe. Cosa dice l'Apostolo Paolo? Se la resurrezione di Cristo non fosse vera, allora i cristiani che per amore di Gesù hanno lasciato tutto e hanno, diciamo, in un certo senso costruito e si sono orientati, la loro vita è stata orientata su Gesù, sarebbero i più miseri e stupidi fra tutti gli uomini. Se la resurrezione di Cristo non fosse veramente avvenuta, io mi chiedo che cosa stiamo facendo qui. Allora non ci sarebbe nessun perdono dei peccati, quello che abbiamo fatto adesso qui ce lo possiamo risparmiare. Nessuna speranza di fronte alla morte. Nessun sostegno, nessuna consolazione, nessuna sicurezza. Ma se è vero ciò che l'Apostolo Paolo qui nella parola di Dio vuole confermarci, allora tutto è completamente diverso. Allora i cristiani hanno fatto tutto giusto, quando nella loro vita puntano tutto su una sola carta, su Gesù. Lasciano ogni cosa, corrono e osano il salto in una vita con Gesù, allora in questo caso hanno salvato la loro vita. Vogliamo leggere il testo di oggi, che lo incontriamo nella prima lettera di Corinzi, il capitolo 15, dai versetti 12 in poi. Ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato Cristo, il quale egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Il tema oggi pomeriggio, ho dato questo titolo a questo testo, quando la morte non ha l'ultima parola. Paolo dice con fermezza, Cristo è risuscitato dai morti in quanto il primo risorto e ci garantisce che anche gli altri che moriranno in Cristo risusciteranno. Allora, non solo all'epoca, anche oggi ci sono molte persone che dubitano proprio di questo. Io ho la possibilità di parlare con tante persone, persone che si dichiarano di religione cattolica e dicono di credere in Gesù Cristo, però se faccio questa domanda e gli dico, ma se tu credi in Cristo, sai che un giorno tu risusciterai? Sapete qual è la risposta? Non può essere. È una contraddizione. Ed è proprio quello che qui l'Apostolo Paolo ci sta dicendo. In questa chiesa c'erano delle persone che in verità credevano alla risurrezione di Cristo, però non credevano alla propria risurrezione. Sento dire, non è possibile, non ci sono prove. E altri dicono in modo più cauto, si spera, ma non si sa, non è mai tornato nessuno dai morti. Tra coloro che dubitano ci sono due gruppi. I primi sono quelli che, come sulla nave, restano semplicemente seduti e non vogliono lasciarsi coinvolgere. E i secondi sono quelli che esitano, non fanno né un passo indietro né un passo in avanti. In realtà cercano una risposta, ma non sanno a chi credere. Io non so se in mezzo a questa sala ci sono delle persone che magari possono in un certo senso assomigliare a quelle persone che in verità non sanno. Non sanno se veramente un giorno quando noi moriremo affronteremo la risurrezione del corpo. In realtà cercano una risposta, ma non sanno a chi credere. Devo restare seduto o devo lasciarmi coinvolgere e mettermi in cammino? Cosa possiamo fare affinché i dubbi di queste persone possano essere superati e che possano un giorno veramente confidare nel Signore ed essere salvati in Lui? Ritorniamo di nuovo sulla nave, in questa nave di lusso. Non ci sono prove che l'annuncio del capitano sia vero e serio. Si tratta semplicemente di decidere se fidarsi della parola del capitano. Così è anche per la risurrezione. Non si tratta di prove, ma di credere alla parola di Gesù o di pensare che sia una bugia o uno scherzo crudele. Gesù ha detto, e lo ha detto diverse volte ai suoi discepoli, io il terzo giorno risusciterò. E hanno avuto difficoltà di crederci. E anche quando hanno visto la tomba vuota, erano lì a non crederci, fin quando poi il Signore non si è manifestato nella loro vita. E poi dicono, ora ci ricordiamo delle parole che il Signore ci aveva annunciato. Capite perché Gesù dice, beati quelli che credono e non vedono? Rimaniamo ancora sulla nave. Dopo l'annuncio conta soprattutto come reagisce il personale della nave. perché in una nave di lusso c'è anche il personale. Alcuni dicono: non è vero, è solo uno scherzo, non c'è bisogno di prendere il capitano troppo sul serio. Allora difficilmente qualcuno si muoverà. Magari se sta steso sulla sdraia a godersi il sole, dice: perché mi devo muovere? Altri del personale sono comprensivi e dicono: capisco i tuoi dubbi. Anch'io spesso dubito e non so se ciò che il capitano dice in verità è vero. Meglio restare qui in mezzo, cioè non restiamo seduti ma nemmeno ci muoviamo. Oppure altro del personale va in giro dicendo: sappiamo che il capitano non mente mai. Quello che dice è sempre vero e perciò andate, lasciate tutto e saltate in acqua. Ed è quello che in verità la parola di Dio ci vuole trasmettere. Il testo che abbiamo letto, se leggiamo un po' più in avanti, dice che più di 500 persone hanno visto la risurrezione di Cristo. Gli apostoli, prima della risurrezione di Cristo e della sua morte, avevano una paura. Quando Gesù fu preso prigioniero, sapete cosa è successo? Che i discepoli, pur avendo tante volte ascoltato l'annuncio di Gesù che lui sarebbe morto e risuscitato, sono andati a chiudersi in una casa, avevano paura. Però dopo la risurrezione, miei cari, vediamo gli apostoli pronti a morire per il loro Signore. E tutti sono morti, all'infuori di Giovanni l'Apostolo, tutti gli apostoli sono morti di martiri, perché erano pronti per la verità che Cristo aveva annunciato di morire. La fede nella risurrezione di Gesù e quindi anche nella nostra risurrezione dai morti è il fondamento della nostra fede. Miei cari, se noi mettiamo in dubbio la risurrezione di Cristo, e con questo voglio dire anche la nostra risurrezione, allora non so a che cosa serve la fede. Non so a che cosa serve credere in Gesù Cristo quando magari noi non abbiamo speranza. Da essa dipende se una persona si metterà in cammino e darà una nuova direzione alla propria vita sulla base della parola di Gesù, oppure se qualcuno continuerà semplicemente come prima, perché se non c'è salvezza, se non c'è risurrezione, perché mai cambiare la propria vita? Rimaniamo come siamo, viviamo la nostra vita. È chiaro che sarebbe molto strano se i cristiani dicessero: noi non ci crediamo. Se facessimo parte di quelli che restano semplicemente seduti sulla nave. E purtroppo dobbiamo ammetterlo che ci sono sempre di più cristiani che in verità, pur sapendo in teoria della risurrezione di Cristo e della propria risurrezione, vivono come se magari ricevono l'annuncio, la nave sta affondando e restano seduti tranquilli. Perché gli altri dovrebbero crederci quando io stesso e dal mio modo di vivere non ci credo? Ma sarebbe altrettanto problematico se facessimo parte di quelli che esitano e si abbandonano ai propri dubbi, che non restano seduti ma nemmeno lasciano tutto e si mettono in cammino. Incontro sempre di più cristiani che in verità dubitano se veramente è vero che c'è una risurrezione dopo la morte. Spesso sento dire: 3 metri sottoterra e finisce tutto lì. Saremmo responsabili noi cristiani del fatto che le persone non si muovono, non confidano nella parola di Gesù e non vengono salvate perché noi stessi non ci muoviamo. Noi stessi non viviamo con quella convinzione che veramente la vita non è solo su questa terra. C'è la realtà della risurrezione. E perché c'è questa realtà? Perché c'è la realtà della risurrezione di Cristo Gesù. E se noi non crediamo a questo, ripeto, lasciamo perdere. Cioè la tua fede non serve a niente, dice l'Apostolo Paolo. Infatti, leggiamo nel versetto 20 che dice: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, miei cari, e a volte così viviamo noi cristiani, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini, ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti. E questa è la convinzione dell'Apostolo Paolo. Non so se è anche la tua convinzione. Paolo confessa chiaramente: Cristo è risorto. In tedesco si dice: Wahrhaftig ist Christus auferstanden. Ci credi tu? Perché se c'è questa vera e propria convinzione nella nostra vita, è garantita anche la tua risurrezione. Io credo nella risurrezione di Gesù e credo altrettanto nella mia risurrezione. In base a questa verità, io vado a orientare completamente la mia vita. Capite perché un vero cristiano che ha messo la sua fede in Cristo Gesù non ha paura di morire, perché sa dove va e conosce il suo futuro. Conosci tu il tuo futuro? Sai tu dove vai dopo la morte? Una domanda ha sempre mosso l'umanità: cosa succede dopo la morte? Sono convinto che anche tu ti sei posto chissà quante volte questa domanda. O forse l'hai ignorata, perché non vuoi tanto occuparti, perché ti fa paura. Alcuni pensano che sprofondiamo in un nulla assoluto. La luce si spegne e tutto finisce. Ci sono molti che credono piuttosto agli alieni, ma rifiutano l'idea di una vita dopo la morte. Incredibile. Credono agli UFO, agli alieni, ma non che ci sia una vita dopo la morte. C'è qualcuno che ha detto, e l'ho trovato strano, questo modo di pensare: io considero, dice questa persona, io considero il corpo come un computer che smette di funzionare quando i suoi componenti si guastano. Non c'è cielo per i computer rotti, né vita dopo la morte per loro. È una favola per chi in verità ha paura del buio. La Bibbia invece insegna esattamente il contrario. L'Apostolo Paolo era certo che ci fosse una vita dopo la morte basata sulla risurrezione dai morti. La risurrezione di Gesù, miei cari, è certa. Paolo parte dalla risurrezione di Gesù come da un dato di fatto. In precedenza ha illustrato in dettaglio le conseguenze se Gesù fosse rimasto nella tomba. L'importanza fondamentale della risurrezione di Gesù la espone in 6 punti nel testo che abbiamo letto, dicendo: se Cristo non è risorto, allora la nostra predicazione non ha senso. Miei cari, quello che sto facendo qui è solamente un tempo perso. Ok? Allora la nostra fede è vana, non serve a niente. Allora non c'è perdono dei peccati, vuol dire che noi moriamo con i nostri peccati. Allora siamo falsi testimoni davanti a Dio. Perché falsi testimoni? Perché abbiamo testimoniato che Cristo è risuscitato. Però se non è vero, siamo dei falsi testimoni. Qui sta dicendo l'Apostolo Paolo che lui era pronto e convinto di morire. Dice: allora se Cristo non è risuscitato, io sono un falso testimone. Allora non c'è speranza della vita eterna. Allora noi siamo cristiani e siamo i più infelici fra tutti gli uomini della terra. Conoscete voi l'effetto domino? Esattamente quello sta presentando qui l'Apostolo Paolo. L'effetto domino: cade una pietra e seguono tutte le altre. Ed è quello che qui l'Apostolo Paolo sta presentando. Da una parte però non possiamo evitare la morte, ignorarla o nasconderci da essa, anche se vorremmo. Molti non vogliono pensarci. Quante volte sento dire: possiamo per favore cambiare argomento? Ora viviamo e godiamoci la vita. Cioè non vogliono essere confrontati. Altri dicono: niente, è tutto finito. Alcuni sperano nel cielo, nella vita eterna, però chissà se è vero. Ma quasi tutti, quando sono confrontati con la morte, cercano una risposta. In fondo quasi nessuno può semplicemente accettare che la morte abbia l'ultima parola, vero? E che tutto finisca semplicemente con la morte. I Corinzi lo sapevano. E noi, se siamo onesti e sinceri con noi stessi, lo sappiamo pure. La morte ha potere. La morte ha potere. La morte ha avuto potere fino nel giorno in cui Cristo fu messo sulla croce. Perché nel giorno che Cristo morì e nel giorno che risuscitò, la morte ha perso il suo potere. Però vi dico un'altra cosa: questo potere rimane su tutti coloro che ancora non hanno posto la loro fede in Cristo Gesù. Questo potere rimane. Chiunque abbia fatto l'esperienza di dover dire addio a una persona cara, per incidente oppure per malattia, lo ha provato. Anche quando un anziano muore pacificamente a letto dopo una lunga vita, dicendo è stata una liberazione, sentiamo il peso della morte. Vero o no? Io mi sono trovato purtroppo a molti funerali ed è veramente molto triste vedere delle persone che non hanno speranza di rivedere quella persona. Spezza tutte le relazioni. La morte pone fine a ciò che si è costruito, a ciò che rappresenta una persona. Distrugge ciò che eravamo, la nostra esistenza, la nostra vita, la nostra presenza. Tanto potere ha la morte. E non possiamo negarlo se siamo sinceri. La risurrezione di Gesù garantisce il tuo futuro. Anche se è un fatto storico, miei cari, potresti essere nel dubbio in questa domenica di Pasqua e chiederti: come posso essere sicuro che la risurrezione di Gesù valga anche per me? Paolo spiega come possiamo avere la certezza della nostra risurrezione futura. E troviamo il versetto 21 e 22, se possiamo metterlo, incontriamo il cuore di questa domanda. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Qui l'Apostolo ci presenta due persone che rappresentano ciascuno un gruppo di persone. E oggi questa sala è divisa, può essere che è divisa in due gruppi. La prima persona, Adamo, ha portato morte e perdizione. E infatti, come dice, la morte venne per mezzo di un uomo. Perché? Perché nel giardino Eden Dio gli aveva detto di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Leggiamo in Genesi capitolo 2, versetto 16 e 17. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, ascoltate, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu ne mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere tornerai. Nel paradiso non c'era la morte, ma ora la morte aveva colpito l'uomo. Adamo morì in due modi, miei cari: spiritualmente, perché fu subito separato da Dio e perse la comunione con il Creatore, e corporalmente, perché da quel momento il processo della morte iniziò a progredire nel suo corpo. E infatti vediamo che noi invecchiamo fin quando il corpo e il cuore non batte più. Ma Adamo non fu l'unico a morire, perché nel nostro testo si afferma che in Adamo tutti muoiono, tutti. Ecco la causa della tua e della mia morte fisica. In Adamo tutti noi moriamo, poiché egli è il rappresentante di tutti i discendenti. La sua colpa ereditaria è stata trasmessa a ogni essere umano insieme alla morte. Ma c'è una seconda persona che ci viene presentata qui nel testo. Poiché per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un altro uomo viene anche la risurrezione dei morti. Cioè, vale a dire, miei cari, come diciamo l'influenza di questo peccato di Adamo è passata su tutti noi, così è anche la risurrezione di Cristo in chi crede in Lui passa su tutti noi. All'improvviso c'è speranza di fronte alla morte, e questa speranza è solo in Cristo Gesù, miei cari. La persona a cui Paolo si riferisce è Gesù Cristo, perché come in Adamo tutti muoiono, così anche in Cristo tutti saranno vivificati. Tutti coloro che sono in Cristo e sono morti in Adamo risorgeranno per la vita eterna. Qui ci viene presentato un secondo rappresentante. Il primo fu Adamo che fallì, l'altro è Cristo che ha vinto. Perché Gesù doveva diventare uomo? Perché era il secondo Adamo, doveva vivere una vita perfetta. Il primo Adamo ha fallito, il secondo no. Il secondo è stato perfettamente ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce. Adamo aveva la promessa della vita se avesse obbedito, ma se avesse disobbedito, come dice qui il testo in Genesi, sarebbe venuta la morte, e così è stato. Dio ha designato un secondo rappresentante, Gesù, chiamato il secondo Adamo. Se egli avesse disobbedito, saremmo tutti noi perduti. Ma egli fu ubbidiente fino alla morte e morte di croce. Pur essendo perfettamente obbediente, lui ha subito la morte sulla croce. E ha subito la tua e la mia morte. Gesù ha pagato perfettamente tutta la tua colpa sulla croce, se tu credi in Lui. Là non pagò per i propri peccati, perché non ne aveva. Gesù non ha mai peccato. Morì e pagò la pena per la colpa di coloro che appartengono a Lui, che avrebbero creduto in Lui. Morì per quelli che sarebbero stati in Lui, in Cristo. Cosa significa essere in Cristo? Significa essere uniti a Lui. come ogni uomo è uno con Adamo per nascita naturale, così l'uomo è unito a Gesù Cristo per la nascita spirituale. Capite perché Gesù dice a Nicodemo: tu devi nascere di nuovo. Se non hai ricevuto una nuova nascita, miei cari, tu sei ancora nel peccato, sei ancora nella morte, affronterai il giudizio di Dio. Però grazie al Signore c'è speranza. Anche oggi pomeriggio il Signore offre questo messaggio a te, di accettare Cristo Gesù nella tua vita, di riceverlo, di essere in Lui. Voglio fare un esempio. Forse conoscete la storia di Davide e Golia, ok? Davide e Golia, cioè una storia molto conosciuta, raccontata molto bene ai bambini, però non solo. Quando Davide combatté contro Golia, allora immaginate Golia, quasi un uomo di 3 metri, lui si presentò, lui era dei Filistei, nemici del popolo di Dio, e sfidava il popolo di Israele: vieni avanti, se io vinco voi mi sarete schiavi, se voi vincete, se vi combattete con me e vincete o vinci, noi saremo soggetti a voi. Allora si presentò davanti, Davide si presentò davanti al gigante come rappresentante di Israele. Ok? Siamo d'accordo? Lui prendeva il posto di tutto il popolo di Israele. Se avesse perso, questa era la condizione, tutti gli israeliti sarebbero diventati cosa? Schiavi dei Filistei. E noi sappiamo che con una fionda e una pietra Davide ha combattuto e ha vinto Golia. Così vinse, e la sua vittoria fu accolta da coloro che rappresentava, e il popolo di Dio fu liberato. Cioè un solo uomo ha rappresentato tutto il popolo. Allora possiamo dire che tutto Israele era in Davide. E se tu sei in Cristo, la vittoria di Cristo è tua e mia. La sua risurrezione è anche la mia. Allo stesso modo Gesù rappresenta tutti coloro che credono in Lui. Se siamo uno con Lui, partecipiamo alle vittorie che Egli ha vinto per noi. Puoi mettere prima di Corinzi 15, versetto 26. Siamo arrivati alla conclusione. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Il Signore Gesù sulla morte ha vinto la morte. Sembra un gioco di parole, vero? Ma è la verità. Gesù con la sua morte ha vinto la morte e ha tolto il potere alla morte. La morte non può più trattenerci se siamo in Cristo. E la domanda oggi pomeriggio, carissimi, sei tu in Cristo? Hai tu affidato la tua vita in Cristo Gesù? E come posso saperlo? Un vero cristiano che ha dato la sua vita non ha paura della morte. Lui ha una speranza, lui sa dove va dopo la morte, sa di essere accolto nel regno di Dio, perché è la promessa del nostro Signore. Crediamo noi a questo capitano? Sulla nave non tutti lo hanno creduto. Gesù è il nostro capitano e noi ci troviamo tutti quanti, miei cari, su questa nave che prima o poi affonda. Questa nave prima o poi affonda. E prima che affonda, il Signore dice: credi, le scialuppe sono preparate, gettati, credi e salvati. Voglio concludere. La risurrezione è il fondamento della nostra fede, il fondamento su cui tutto è appoggiato. Se metti in dubbio la risurrezione, stiamo perdendo tempo, miei cari. Così scrive l'Apostolo Paolo in Romani 4, versetto 25, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Senza risurrezione non ci sarebbe perdono dei peccati. Infatti leggiamo in Prima di Corinzi 15, versetto 32, se soltanto per fini umani ho lottato con le belve a Efeso, che utile ne ho se i morti non risuscitano? Ascoltate bene, se i morti non risuscitano, mangiamo, beviamo, perché domani dobbiamo morire. Allora a questo punto andiamo dietro al mondo. Il mondo dice, oggi io vivo, oggi voglio divertirmi, oggi voglio godere la mia vita. E la mia vita, o meglio dire la mia filosofia di vita era proprio quella. Vivi perché domani devi morire. Ora se tu non credi alla risurrezione, la parola di Dio ti invita di vivere la tua vita. Mangia, bevi, tanto non c'è più niente. Voglio concludere con una piccola storia. La domenica di Pasqua, un famoso predicatore inglese tenne un sermone per le strade di Londra e testimoniò della risurrezione di Cristo Gesù. Poi fu interrotto da un uomo tra il pubblico che incominciò a gridare a gran voce: «Signor Torrey, come fa a sapere che Cristo è risorto dai morti?» Torri si fermò, questo predicatore si fermò per un attimo, cercando di dare la risposta adeguata. Poi un altro uomo in mezzo al popolo, un semplice uomo, si fece avanti e gridò a gran voce: «Sono un macchinista e devo testare la pressione del vapore di un grosso motore. Come faccio a sapere quale pressione esercita il vapore? Non riesco a vedere il vapore perché è rinchiuso, ma posso leggerne la potenza su un indicatore quadrante. Lì posso vedere la pressione. Ora guardatemi», disse questo uomo. Ero un ubriacone, uno schiavo senza speranza dell'alcol. Ma Gesù risorto mi ha afferrato. Il suo potere si è manifestato in me e mi ha salvato. Perciò so per esperienza che Gesù è veramente il Cristo risorto. Perché la potenza della sua risurrezione opera e ha operato e continua a operare nella mia vita. Miei cari, altrettanto ha fatto il Signore anche nella mia vita. Altrettanto lo ha fatto in altre persone che si trovano in questa sala, che avevano un passato che certamente non faceva onore, ma la potenza di Cristo, della sua risurrezione, e questa è la prova, miei cari, la prova il Signore te la dà in te stesso, cambiando la tua vita, ma dobbiamo essere in Cristo Gesù. Dobbiamo ricevere Cristo Gesù, dobbiamo credere in Cristo Gesù, dobbiamo credere che il capitano dice la barca, la nave sta per affondare, la salvezza, le scialuppe sono preparate. Ora per fede gettati e credi alla mia parola. Amen.